Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Giuseppe Misuri insieme a voi questa mattina per portarvi in un tema veramente particolare, quello della violenza sulle donne, sulla donna. Il 25 di novembre, ricordiamo, sarà la giornata internazionale proprio contro la violenza sulla donna, e vogliamo questa mattina dare un tributo con un'amica qui di Radio Fly, una grande scrittrice, e do il buongiorno a Cinzia Della Ciana. Ciao Cinzia, buongiorno, benvenuta a Radio Fly.
Buona mattinata Giuseppe, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Cinzia, 25 novembre, una data che è stata decisa dall'ONU nel 1999, anche a seguito per ricordare una grande tragedia che riguarda il mondo femminile, però nello specifico una tragedia che si ripete ormai tutti i giorni.
Le statistiche sotto questo profilo sono impietose, il fenomeno è un fenomeno drammatico, è un fenomeno in escalation. Io stamani mattina sono qui non tanto per commentare il fenomeno, perché tu sai, facendo l'avvocato, insomma, mi sarebbe anche di agio assumere una veste giuridica sotto questo profilo, né lo voglio commentare come donna a cui genus appartengo, ma preferirei, con tanto tantam mediatico che in questo momento anche giustamente insomma viene fatto, usare dei toni incisivi, ma rifacendomi a dei testi scritti che di per sé debbono parlare, visto che allo scrittore è data questa grande arma, questo potere che è quello della parola scritta. Mi affiderei a questa, perché non mi piacciono sbavature ulteriori, insomma.
Sei stata chiarissima. Tra l'altro ricordo che Cinzia Della Ciana, una grande scrittrice, amica di Radio Fly, tu, molti dei tuoi testi, delle tue opere sono incentrate proprio sulle donne, poi, no? Mi ricordo l'ultima, la Madame la Loca.
Esatto, tanto Madame la Loca sarà una delle presentazioni che tengo in questo fine settimana, proprio in celebrazione di questo evento.
Però il tuo contributo questa mattina sarà tra poesia e letteratura. Iniziamo subito con una poesia dal titolo Barba Blu. Perché, Cinzia, questa, inizi con queste cose, qual è il significato che vuoi dargli?
È una poesia, una ballata, è molto forte se si vuole, è incentrata su quel fenomeno di violenza domestica, quella più strisciante, quella che è meno tutelabile, quella che non fa tanto clamore in televisione se non si arriva a fatti già digeriti, insomma, no? Su cui non si può ormai rimediare. È quella che vivono spesso in silenzio le donne, e sulla quale non sanno prendere un orientamento, perché Barba Blu, che io prendo come simbolo e poi spiego perché, non è Barba Blu tutti i giorni, perché altrimenti ci si ribellerebbe prima. Barba Blu, ricordiamo a pizzichi la leggenda, è quel famoso mostro leggendario che riesce a irretire delle tre sorelle, una, e a portarla nel suo maniero, coprendola d'oro, con l'unico patto che non deve entrare in una stanza. Lei non si fida di lui, però è comunque ammaliata da questa personalità particolarmente forte e istrionica. Un giorno la sua curiosità di donna e la sua libertà di donna le fa aprire la famosa stanza e scopre la verità. Il marito non è altro che un serial killer, si direbbe oggi, perché viene travolta da una serie di teste di donne, e quindi a quel punto capisce che lei sarà l'ennesima testa, strilla la campana e troverà salvataggio. Questo nella leggenda. E allora io uso questa parafrasi per così in qualche modo stimolare le donne a farsi forza, a strillare, come dico io, la campana, e anche, se si vuole, faccio riferimento a un'altra simbolo letterario, che è quello di Esopo, quello della rana cosiddetta lessa. Spiego che cos'è la rana lessa. Quando ti chiedono: ma perché non ti sei ribellata prima? Allora, il fenomeno è quello della rana che si è messa la prima volta in una bacinella sotto il fuoco, insomma una pentola sotto un fuoco recipiente a bollire, lì per lì sente il suo caldino, sta bene, non avverte l'allarme, il pericolo che quel fuoco sotto che cuoce può dare, quindi si adagia, perde il senso del controllo del pericolo, e fino a che poi in qualche modo non riesce più a uscire. Se quella stessa rana tu l'avessi gettata ad acqua bollente subito nella pentola, sarebbe schizzata fuori.
Questo è un esempio che calza pennello, insomma, quindi molto, molto spesso la violenza nasce e purtroppo si concretizza, poi si finalizza in epiloghi abbastanza tragici proprio per questo motivo, no?
Quindi non ecco, reagire. Questa mattina preferisco non commentare, ma lasciare proprio che parlino certe immagini, certi suoni e certe, ripeto, certe storie che hanno fatto storia.
E ti ascoltiamo.
Barba Blu, la ballata. Ho conosciuto Barba Blu e non è una favola. Lui non è blu tutte le sere, però tu non lo sai quale sia il suo vero colore. Magnetico, non vedi pelle di guancia, solo occhi e gran barba, tanta e folta, attira e ti turba, ci caschi e tardi ne resti coinvolta. Per giorni ti ricopre d'oro, sei regina dell'intero maniero, ma c'è un patto da rispettare. Nella stanza sua, no, non devi entrare, è una chiave da non toccare. Di lusinga e lusinga, tu ti senti inconfusa, non è lui proprio blu, la sua barba forse è oro, se osi oltre non ti farà male, nulla di serio potrà a te accadere. Arriva all'alba dalla luce adultera, apri la camera, ma non sarai più mai una donna libera. 100 teste di femmina ti retolano d'incontro, ti vengono addosso, il sangue ti macchia, tu scappi. Ti penti di ciò che cercavi, di quanto curiosa smaniavi. Arriva il tramonto dei colpi cupi, ti senti in colpa. Hai varcato la porta, ingrata, indegna, da lì non si torna. E mentre ti metti in viso la cipria, gli occhi pesti nascosti, egli ti accarezza, col rasoio ripete: per te il bene tuo l'ho fatto, per darti salvezza. E tu meschina non sai chi va e chi resta. Arriva in soccorso della novella la rana, che il caldo bolle pian piano fino a che ignara poi affoga l'essa. Scova la morale, lascia i fornelli, schizza dall'acqua e affila i coltelli. Non c'è patto che lega a chi sfregia il rispetto. Ho capito Barba Blu. È come nelle favole. Un drago drogato, in agguato, un laido colore senza nome, non abbassa mai la guardia quando la rima è con orrore.
E beh, insomma, la potenza delle parole, mi verrebbe da dire, anche messa in poesia, che trattano un tema così particolare, ma che già ti ha portato in quello che è la vicenda che poi vivono tante donne. È veramente un passaggio molto, molto bello, e purtroppo
c'è una
che
sezione
parla di
proprio
una...
di un libro di poesie.
Questo viene da Guttaka,
che affronta proprio tematiche
un tuo
di
libro,
questo.
Anche
sì,
questo, no?
Sì, un libro, l'ultima silloge poetica.
Ecco, questo è molto significativo. Dalla poesia passiamo a una lettera. Adesso tu mi vuoi portare nel mondo, io l'ho intesa letteratura, ma una lettera a un reato mai nato. Ci racconti questa secondo tuo contributo?
Il contributo è un monologo scritto e già letto in occasione di eventi in cui la donna è messa al centro e le problematiche della violenza che subisce sono il focus di questi eventi, e io mi sono concentrata immaginando una donna, quindi ogni riferimento a fatti e persone, come si dice, del tutto casuale, immaginando una donna che chiede giustizia per un reato che esiste, che è un reato che si chiama stalking, che è previsto e punito dal 612 del codice 612 bis, scusa, del codice penale, e che questa donna, nonostante viva una situazione reiterata di violenza, minaccia e angustia, angoscia in questo senso, non riesce a vedersi acclamare in una fase di decisione. E quindi si rivolge allo stesso reato e in qualche modo cerca di affrontarlo con una voce forte. Ecco, tutti i miei contributi sentirai che sono contributi in cui la donna viene spronata, si inneggia la voce forte della forza della donna.
Quindi quella della reazione, di reagire a queste cose?
Non oso parlare di resilienza perché è una parola che non amo nemmeno come suona. Mi piace molto l'idea della forza, perché comunque
della forza. La
donna è sempre madre. Madre intesa come matrice, al di là della generazione o meno di figli, ma è sempre madre, e la madre ha una forza in sé ontologicamente pregnante.
Ti ascoltiamo.
Ovviamente il titolo riecheggia un famoso libro di Oriana Fallaci. Lettera a un reato mai nato. Mi rivolgo a te, mio caro reato, contrassegnato dal numero 612 bis, perché tu possa nel sonno spavaldo che ti avvolge venire turbato. Uomini e donne nel 2009 si unirono con passione per crearti. Volevano farti uscire dal niente, perché niente è peggio del niente. Così finalmente ti concepirono per dire no agli atti persecutori, meglio noti come stalking, e al numero 612 del prontuario criminale, cioè all'articolo dedicato alla minaccia, i coraggiosi aggiunsero un bis, e così nascesti. Avevi finalmente una casa, una norma tutta tua, eri un delitto per la prima volta previsto e punito, e venivi definito come la sistematica reiterazione di minacce o molestie che provoca un perdurante stato di ansia e paura o il timore per l'incolumità, inducendo la vittima al cambiamento delle proprie abitudini di vita. Vedi, la tua comparsa nel corpo delle leggi venne giudicata una grande conquista, ma nel mondo concreto, mio caro reato, per quel che mi riguarda, hai continuato a restare un embrione ecografato, indisturbato, complice la potente amica tua, colei che s'apostrofa ipocrisia. Gran baccano fanno autorità, associazione, accusandoti con sermoni e orazioni, ti alzano quale standardo della violenza di genere. Tuttavia, quando la tua vittima denuncia i fatti, chiamandoli per numero, ovvero 612 bis, di colpo sparisci, mio onirico delitto. Sei un aborto di reato, e spero che tu ti senta gravemente offeso da questa mia derubricazione. Del resto non hai spazio di condanna, le sentenze a te preferiscono il numero 660, molestia. Una povera contravvenzione quasi da codice stradale, o al massimo il numero 612, dalla banale minaccia. Sei labile nei confini come la mente di colui in cui ti accampi, che è l'ossessionato. Perché? Perché sei stato concepito nell'orgasmo parlamentare quale reato abituale. In te le minacce e le molestie debbono essere provate in modo seriale, e chi le subisce deve arrivare a cambiare modo di vivere pur di campare. Magari poi non campa più, ma quello si chiama numero 575, omicidio, e tu non c'entri più. In te il tempo è tutto, e in te tutti i tempi si raccolgono. Passato, presente e futuro, non lasci scampo alla tua vittima, eppure non esisti, neppure nei capi di imputazione. Il tuo nome italiano, atti persecutori, è scialbamente generico. In inglese stalking, invece, fa un grande effetto. Del resto, nel mondo sassone, i seriali sono un cult e di caccia se ne intendono. Letteralmente significhi braccare. Insomma, si ha a che fare con una preda e il suo animale. Psicologicamente sei frutto dell'ossessione, produci persecuzione, paura vissuta, paura in atto e ansia di un atto che d'improvviso colpirà. La tua vittima è un allarme innescato. Può saltare col semplice battito d'ali di una farfalla. Dunque, dicevo, ossessione, una parola che deriva da assedio, e persecuzione, che significa inseguire. Quindi una formula blindata. L'inseguitore mette sotto assedio la vittima che non riesce più a scappare. Ma da che cosa nasce questa ossessione? Il persecutore, per una qualche attrazione malsana, vuol stabilire una relazione con qualcuno che lo rifiuta. E Il persecutore, non sopportando il rifiuto, insiste, persiste, perseguita. Ti conosco, reato. Ti conosco non tanto perché sono un avvocato, ma perché sono una donna che non è riuscita ancora a farti partorire dalla giustizia. Eppure ci ho provato, perché guarda caso sono io l'assediata, un'assediata per così dire per ragione di servizio. Non ho rimandato al mittente un ex amante, un ammiratore insistente. Semplicemente ho esercitato la mia professione difendendo un'altra donna contro le pretese di un uomo. Un uomo che sol per questo si è sentito attentato nella sua maestà. Ti ricordi, mio caro, quando per strada quel tuo figlio di pece senza pace mi stava col fiato sul collo soffiandomi «Finirai spiaccicata sotto queste auto, te e la tua cliente?» Oppure quella volta che mentre lavoravo ascoltando le sbobinature di una violenza domestica, tuo figlio, quel figlio di pece senza pace, mi telefonò minacciandomi che non avevo scampo e io non capivo se quello che ascoltavo era registrato o se stavo vivendo io in un brutto sogno. E ancora quando d'improvviso quel figlio pece entrò nella sala della conferenza sbandierando un foglio che voleva leggere contro di me a voce alta. Oppure quando per le scale del tribunale lo incrociavo ghignante con i lati della bocca sporchi di bava biancastra. Oppure quando sola in studio il telefono squillava e lampeggiava il suo numero e io non sapevo se rispondere o staccare la linea. E il sudore gorava la camicia. Sono passati 15 anni, mio 612 bis, da quando sei comparso nella mia vita. E ancora detti lettere a quella mano malferma che virga frasi come «Se persisti, non chiedermi scusa. Finisce male. Verremo a cercarti. Ti bracco di giorno e di notte. Ti faccio mordere la lingua e deglutirne un pezzo. Se non ho soddisfazione, sono capace di tutto. Io ti ho denunciato scrivendo nel foglio 612 bis». Ma quelli non ti hanno riconosciuto. Sei stato archiviato. Poi di nuovo ti ho denunciato, ma il PM nel capo di imputazione si è dimenticato il bis e ha messo solo 612. E nella sentenza il giudice ha preferito a te 660. Una misera molestia. E io sono ancora qui a chiudermi studio, a chiave, a lasciare squillare il telefono per non inciampare nella voce roca, a non scendere le scale ma a prendere l'ascensore, a guardare la finestra per il via libera, a chiedermi quando mi colpirai di nuovo. Tu, caro reato, non esisti, non sei mai nato. Ma ti scrivo questa lettera perché ora sono io che ho deciso di perseguitarti. Sì, visto che non nasci naturalmente, praticherò un cesario e ti tirerò fuori da quel corpo. È solo questione di tempo. Intanto aspettati ingiurie, molestie, minacce, serie gravi e reiterate. Sarò io il tuo incubo. Verrò a prenderti fino a che in aula non pronunceranno il tuo numero. E che i tuoi figli possano incontrare la misericordia di Dio nella solitudine della clausura. Amen.
Beh, diciamo, Cinzia, che è un monologo molto particolare. Tu sei un avvocato, però qui ci porti chi ti ascolta in questo monologo, in questo mondo, uno che riesce a parlare con un articolo mai nato, un articolo che viene un po' sottovalutato,
cioè, nato,
sì,
la protagonista mai nato nel concreto,
esatto. Bene, senti, adesso andiamo al terzo contributo, che torniamo sulla poesia.
Sì.
Però prima qui dobbiamo spiegare il nostro background fotografico.
Sì.
Cioè, perché con Cinzia ci siamo detti qual è l'immagine tipo della giornata internazionale contro la violenza sulla donna, quindi le scarpe rosse, la panchina rossa, tutta una serie di cose. Insomma, Cinzia invece ha detto: io vorrei qualcosa di diverso, mi hai portato sulle Lucie, questi battelli del lago di Como.
Sì, diciamo che ho scelto questo simbolo, peraltro ora te lo spiego, insomma, come nasce questa mia vocazione per questa scelta. Durante questo mio recente viaggio che ho fatto sul lago di Como, ho scoperto che le tipiche imbarcazioni che sono associate a quelle acque sono dei piccoli battelli a remi con un fondo piatto che hanno queste tre cerchi uniti da un travetto e che sono chiamate Lucie. Proprio come la protagonista manzoniana dei Promessi Sposi che, sappiamo, vi salì la famosa notte dell'addio ai monti, uno dei passi dei Promessi Sposi più più famosi, insomma, per mettersi al riparo dalle mire della violenza di un altro uomo, che era il famoso Don Rodrigo, il signorotto locale. Ricordiamo che sono 150 anni, anche qui ricorre un centenario. Manzoniano. Nei Promessi Sposi, guarda caso, quella notte lì, la notte dell'addio ai monti, in cui Lucia è costretta a salpare e a salire su questo battello, era il 10 novembre del 1628, Lucia sceglie questa, su suggerimento, insomma, di Fra Cristoforo, sceglie questa soluzione. Si parlava del 1628, ma come hai detto tu, le donne ancora oggi purtroppo spesso diventano oggetto di violenza. E ci sono quindi questi strani parallelismi. Era il novembre, il libro di 4 secoli fa, poi siamo a novembre ora, quando l'ONU ha scelto, detto nel 1999, per istituire la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre. E allora quelle barche di allora, queste Lucie ancora, per me diventano un simbolo concreto. Sono donne che salvano altre donne, e mi sgorgano parole con le quali, insomma, vorrei gridare che un fenomeno così grave si combatte in primo luogo con la cultura inclusiva, che si declina poi con rispetto, ma che implica azione energica di prevenzione e un'azione tempestiva. E quindi alla bellissima icona delle scarpette rosse, a cui non voglio certo, insomma, mancare di rispetto, ora io preferisco quella delle Lucie, permettendomi di osservare che, insomma, potrebbe essere rischioso indossare delle semplici scarpette rosse per le cime dei monti.
Scarpette rosse, se mi permetti, è un simbolo di un qualcosa che è già avvenuto, perché il rosso un po' riconduce anche al livello del sangue. Le Lucie è un qualcosa di salvifico, speranza, di salvifico.
Sì, ritorno quindi a la ratio, insomma, del Chiaro. Mio messaggio iniziale: dare un contributo forte con la forza e lo stimolo della voce delle donne.
E allora ti ascoltiamo in questa poesia.
Lucia, che ovviamente parafrasa l'addio ai monti di Lucia dei Promessi Sposi. Addio, odio sorgente dalla cecità. Addio, offesa dell'ingiustizia inarrestata. Addio, violenza. Che la donna è barca che accoglie. Che la barca dal lago salpa e salva. Lucia dall'immondo Rodrigo. Che non si piangono i monti dal lago sorgenti. Che per salire sulle cime non bastano scarpette rosse. Lucia di ogni lago salite. Sulle Lucie salpate. Altre rive vi attendono, nudi i passi liberi dei piedi vostri.
Ecco, e con questa poesia noi terminiamo questo contributo di Cinzia Della Sciana. Grazie, scrittrice, poetessa, no? Anche, dai, me lo passi questi termini.
Sì,
poetessa,
autrice di testi.
Autrice di testi, che ci ha accompagnato verso questa che sarà la ricorrenza, ricordo, 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, ma l'ha fatto in una maniera forse anche differente da come normalmente vediamo fatta, quindi una maniera di speranza attraverso delle parole che siano poesia o che siano di letteratura. Sono parole che comunque colpiscono il segno di quelle che sono le cose scatenanti che poi anche verso la violenza della donna, ma soprattutto un segnale di speranza che Cinzia ha voluto dare. Grazie.
E se si vuole una campana che suona nel silenzio, perché anche il silenzio, come ieri si è rispettato un minuto di silenzio, è un momento di riflessione importante da recuperare in questa cultura.
Grazie Cinzia, e noi
grazie a voi.
Grazie veramente
Giuseppe,
di questo contributo.
E grazie Radio Fly.
E ci ritroveremo più avanti
nel nostro
cammino.
Buona vita.
Con Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.